Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati anche quest'oggi nel nostro appuntamento con Un sacerdote risponde. La domanda di quest'oggi ci è arrivata da Daniele, che chiede come fare quando il sacerdote distribuisce la comunione e purtroppo dà anche la comunione sulle mani, facendo cadere tutti i frammenti.
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio e bentrovati. La domanda che ci è stata posta oggi da Daniele ci invita a riflettere sul sacramento dell'Eucaristia e quindi ci invita a riflettere sulla presenza reale di Gesù sotto le specie del pane e del vino. E come sempre, prima di rispondere direttamente alla domanda, cerchiamo di fare un po' di chiarezza riguardo a questo sacramento, quindi al sacramento dell'Eucaristia e anche riguardo alla prassi della distribuzione della comunione. Infatti, la dottrina cattolica ci insegna ed afferma che in ogni particella dell'ostia consacrata è presente realmente, totalmente e sostanzialmente il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di Gesù Cristo. E chi nega questo, ci ricorda il Concilio di Trento, ecco, anatema sit. E quindi quello che abbiamo appena detto ci insegna ancora che anche il più piccolo frammento visibile mantiene la presenza reale finché permane la specie del pane. E allo stesso modo anche la più piccola goccia, ecco, del sangue, la presenza quindi del sangue di Cristo permane in quella goccia fin tanto che permangono le specie del vino. Ed è per questo che la Chiesa, fin dai primi secoli, prescrive grande attenzione nel maneggiare l'Eucaristia, non soltanto da parte dei fedeli, ma questo è un monito anche e soprattutto per i ministri, quindi per i sacerdoti, per i diaconi, per tutti coloro che sono chiamati a toccare il corpo di Cristo. Quindi, come abbiamo visto, Gesù è presente in questa particola, in questa ostia consacrata. E chiaramente questo avviene soltanto dopo le parole della consacrazione. Ecco, prima di queste parole, nell'ostia non c'è la presenza di Gesù e neanche nel vino. E allora il dilemma che ci è stato posto e che si pone e che ognuno di noi deve porsi è questo, è quello dei frammenti e anche di quelli più piccoli, più minuscoli, quelli che a volte non tutti riescono a vedere, ma che in realtà ci sono. Allora, qui non si parla di frammenti invisibili. Chiaramente, se sono invisibili, è molto probabile che non ci siano. Ma si parlano di quei frammenti visibili o non visibili a tutti, o non visibili ad occhio umano, ma visibili soltanto con accurata e attenta scrutazione. Come dicevamo, non parliamo qui di cose invisibili, ma di cose visibili. Ma come sappiamo, la vista è una cosa naturale ed anche soggetta a decadenza, no? Come tutto il corpo umano. E quindi non tutti possono vedere tutto. Alcuni riescono a vedere delle cose, altri no. Ecco, quindi per questo si diceva di frammenti visibili e non quelli invisibili. Dobbiamo sempre partire da una realtà, da una base. E allora chiaramente per un anziano potrebbe essere difficile vedere dei frammenti che invece sono più facili da vedere, da rinvenire da parte di un giovane. E allora dobbiamo parlare di frammenti visibili, quindi di ciò che riusciamo, che si riesce a vedere, che è percettibile dalla vista. è quella che comunemente alcuni chiamano polvere, quelle che a volte si trova nelle pissidi, oppure che rimangono nelle dita, ecco, non è polvere. Quelli sono frammenti. Sono frammenti piccoli, minuscoli. Sono parti però dell'ostia consacrata che si sgretolano. Perché? Perché l'ostia, essendo pane, è soggetta a corruzione, si dice. Ed essendo soggetta a corruzione, perde. Ecco, si sgretola, si polverizza. Ma come dicevamo, quella polvere mantiene tutte le caratteristiche del pane, il sapore, il colore e così via. Per cui sono sempre parte dell'ostia e quindi all'interno c'è sempre Gesù. E c'è allo stesso modo in cui è presente nell'ostia, tutta intera. Quindi anche in quei frammenti, anche in quelle parti così piccole che possono sembrare polvere, Gesù è presente tutto intero, in corpo, sangue, anima e divinità. E per questo, da sempre, fin dall'antichità, la Chiesa ha raccomandato ai ministri di porre particolare attenzione ai frammenti, a questi frammenti. Allora, la prassi della Chiesa per la ricezione della comunione è cambiata nei secoli. Quindi la disciplina per la ricezione della comunione ha avuto vari stadi. All'inizio, infatti, la comunione veniva ricevuta direttamente in mano. Ma poi la Chiesa, accorgendosi che c'erano degli abusi, e anche accorgendosi che non c'erano le dovute attenzioni da parte dei fedeli nel ricevere il corpo di Gesù, e quindi anche a causa del rischio grave di profanazione del corpo di Cristo, si decise di abolire la comunione in mano e di ricevere la comunione in bocca. E poi anche in ginocchio. E questo è avvenuto già nei primi secoli. Poi il fatto di passare dalla comunione in mano alla comunione in bocca è servito anche per favorire la crescita della devozione dei fedeli verso la presenza reale di Cristo nel sacramento. E allora fino a diciamo a pochi decenni fa, la comunione era distribuita direttamente in bocca da parte dei ministri. Poi, dopo il Concilio Vaticano II, quindi successivamente, di nuovo è stata resa lecita la ricezione della comunione sulla mano con un documento che è l'istruzione della Sacra Congregazione per il Culto Divino, che si chiama Memoriale Domini, del 29 maggio 1969. Questa istruzione è voluta da Paolo VI, per cui da quel momento in poi abbiamo una nuova normatizzazione e quindi è tornato di nuovo l'uso della comunione sulla mano, ma non ad uso esclusivo, ma come possibilità. Perché nasce questo documento? Nasce perché negli anni immediatamente successivi al concilio si era diffuso in alcuni paesi l'uso di ricevere la comunione sulla mano senza il permesso della Santa Sede della Chiesa. Per cui si trattava di un abuso liturgico che metteva le sue radici proprio nei paesi in cui erano state registrate già in precedenza problematiche dottrinali relative al mistero della Santa Eucaristia. E questi paesi sono Belgio, Olanda, Francia e Germania. Allora la Santa Sede, non riuscendo a fermare questo abuso, decise di consultare tutti i vescovi sulla questione. E allora, dopo di questo, Paolo VI decise di scrivere, ecco, di emanare questo documento, perché capiva che questo argomento era molto importante. In sostanza, che cosa fa il documento? Per cercare di coprire in qualche modo, di venire incontro a questi paesi dove si stava diffondendo l'abuso, viene concesso l'indulto per poter ricevere la comunione in mano. Tuttavia, però, e dobbiamo ricordarlo questo perché purtroppo oggi molti non lo riconoscono, tuttavia il documento dice, conferma che la norma universale per ricevere la comunione è appunto quella di riceverla direttamente sulla lingua. E questo lo fa attraverso profonde argomentazioni. Nel contempo, però, consente alle conferenze episcopali di quei territori in cui c'era l'abuso, di poter chiedere l'indulto, indulto che dovevano richiedere alla Santa Sede e non potevano concederlo i vescovi direttamente, ecco, per poter distribuire la comunione sulla mano. E il documento poi raccomanda la comunione sulla lingua, considerandola il modo più consono per ricevere l'Eucaristia, mentre la comunione sulla mano è consentita a patto che si osservino certe precauzioni, come quello di controllare se rimangono dei frammenti sul palmo della mano. Ecco, quindi veniva concessa la possibilità, in alcuni luoghi, non in tutta la Chiesa in modo universale, infatti ancora oggi ci sono dei luoghi, pochissimi, dove non esiste l'indulto per ricevere la comunione sulla mano. E allora questo ci fa capire anche qual è l'intenzione della Chiesa realmente. Se non ha esteso questo indulto in modo universale a tutta la Chiesa, ma lo ha assoggettato ad una richiesta precisa, ecco, ci fa comprendere come anche noi dobbiamo trattare e come dobbiamo ricevere il corpo di Cristo. Andando avanti, poi, sempre riguardo alla storia della ricezione del sacramento dell'Eucaristia, sempre dopo aver emanato quest'istruzione, vennero fatte, diciamo, delle osservazioni al Papa, a Paolo VI prima e poi successivamente anche a Giovanni Paolo II. In particolare un cardinale che si chiamava Domenico Bafile, nunzio in Germania e poi fu anche prefetto della Congregazione per le cause dei santi, si rese conto che c'erano dei problemi riguardo alla comunione sulla mano e quindi, come dicevo, scrisse, manifestò la sua preoccupazione per la diffusione della comunione perché c'erano problematiche connesse. La preoccupazione del cardinale qual era? Era quella della dispersione dei frammenti, perché lui diceva, con la comunione sulla mano, questa dispersione è pressoché inevitabile. Noi possiamo dire che se non è inevitabile, quantomeno è probabile. Anche se oggi, diciamo, nell'industria si riescono a produrre delle ostie a basso contenuto di frammenti e quindi che si sgretolano poco perché le tecniche chiaramente hanno consentito a migliorare, la fabbricazione delle ostie, tuttavia non possiamo mai essere sicuri al 100%. Chiaramente c'è una notevole diminuzione, ma ecco, la sicurezza nessuno ce la può dare. E allora, il fatto di favorire la comunione sulla mano porta anche verso irriverenze nei confronti del sacramento dell'Eucaristia. Ma non solo, quello che diceva il cardinale è questo: l'indebolimento della fede nella presenza reale. Lui constatò questo, vide che nei paesi dove si iniziava a distribuire la comunione sulla mano, di conseguenza c'era anche l'indebolimento della fede nella presenza reale. Allora, che cosa fecero sia Paolo VI che Giovanni Paolo II? Tennero a credito queste segnalazioni e successivamente, in particolare il 24 febbraio 1980, Giovanni Paolo II pubblicò la lettera Dominice Cene, che parlava esplicitamente di deplorevoli mancanze di rispetto nei confronti delle specie eucaristiche legate alla pratica della comunione sulla mano. Un mese dopo, sempre San Giovanni Paolo II prese la grave e importante decisione di sospendere la concessione di nuovi indulti per richiedere la comunione sulla mano in quei paesi dove ancora non era presente. Poi, successivamente, nel 1985, invece, venne ripresa la concessione di indulti. Allora vediamo ancora una volta come la Chiesa si preoccupa dei frammenti. E allora, ancora una volta, la Chiesa richiama i pastori a fare attenzione e ad istruire i fedeli su come ricevere eventualmente la comunione in mano, delle attenzioni che devono porre. Ma soprattutto la Chiesa ci ricorda anche che in caso in cui non ci siano le condizioni necessarie per ricevere la comunione in mano, ecco, dice che i ministri possono negarlo. Non si è obbligati a dare la comunione in mano ai fedeli, qualora i fedeli non abbiano le giuste disposizioni. Cosa significa? Non di coscienza, perché questo non possiamo saperlo, ma non si presentino dinanzi al sacerdote con le mani pulite, ad esempio, con le mani sudice, bagnate e così via. Ecco, quelli sono casi in cui la stessa Santa Sede dice che si può negare la comunione sulla mano ai fedeli. Quindi questo lo ricordiamo perché purtroppo molto spesso molti credono di avere l'obbligo di ricevere la comunione sulla mano, o che sono in dovere e che non gli si può negare. E invece no, non è così. Leggete bene, attentamente, i documenti della Chiesa perché ne parlano, e poi vedremo in quale documento è scritto questo. Con questo non vuol dire che bisogna negarla a priori, la comunione sulla mano, ma ci sono dei casi in cui si può, e anzi il ministro ha il dovere di negarlo. Quindi, tornando al discorso dei frammenti, non è detto che ogni volta che si distribuisce la comunione sulla mano ci siano per forza dispersione di frammenti, ma c'è una probabilità abbastanza alta. Allora, come fare? Innanzitutto il sacerdote, quando distribuisce la comunione sulla mano, deve accertarsi, come dicevamo, delle disposizioni esteriori di chi riceve. E poi deve fare in modo, questo non soltanto per la comunione sulla mano, ma questo vale per la distribuzione della comunione, fare in modo che ci siano dei piattini. Allora, questa prescrizione del piattino ci viene data da un'istruzione che si chiama Redemptionis Sacramentum, e particolarmente lo dice al numero 93, e dice questo: che si raccomanda che si mantenga l'uso del piattino per la comunione dei fedeli per evitare cadute accidentali delle particole e quindi anche dei frammenti. Questo è importante. Quindi qualora nelle parrocchie o nei santuari i sacerdoti non usino queste precauzioni, si può far notare che la Chiesa, perché che la Chiesa lo raccomanda, e l'istruzione Redemptionis Sacramentum non è preconciliare, ma è del 2004, quindi è del nuovo millennio. L'istruzione quindi è stata preparata dalla Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, in collaborazione con la Congregazione per la dottrina della fede, e qui viene descritto in dettaglio come l'Eucarestia dovrebbe essere svolta per evitare gravi abusi da parte di vescovi, sacerdoti, diaconi e fedeli. Quindi da parte di tutti coloro che fanno parte della Chiesa. E il documento è stato approvato da Papa San Giovanni Paolo II nella solennità di San Giuseppe il 19 marzo 2004. Quindi questo documento è recente. Ci sono anche altri numeri, ma noi non li vedremo tutti, chiaramente. Però un'altra raccomandazione che si fa ai fedeli è questa: che oltre a poter ricevere la comunione sulla mano, i fedeli hanno diritto di ricevere l'Eucaristia in piedi o in ginocchio, secondo quanto stabilito dalla Conferenza Episcopale. Tuttavia, se ricevono l'Eucaristia in piedi, è bene che gli mostrino gli opportuni segni di riverenza. Ecco, quindi la comunione sulla lingua, quindi direttamente in bocca, in piedi o anche in ginocchio, non è abolita nella Chiesa, ma è una possibilità che non può essere negata ai fedeli. Quindi, tornando al discorso dei frammenti e di come si può evitare di disperderli, bisogna ricordare questo, che ogni sacerdote, ogni parroco, ecco, deve fare attenzione e quindi deve procurarsi, deve fare in modo di attuare tutti i mezzi possibili affinché questo non avvenga. La prima cosa ci ricorda la Redemptionis Sacramentum al numero 93, che bisogna usare il piattino per non far cadere un'ostia consacrata e anche i frammenti. E perché può succedere che l'ostia sfugga di mano al sacerdote, magari c'è un sacerdote anziano, o per qualsiasi motivo che l'ostia cada, sfugga dalla mano e possa andare a terra. Invece con il piattino non va a terra, ma rimane sul piattino. Poi invece, per quanto riguarda i frammenti che rimangono sulla mano del fedele, allora c'è un'altra norma che viene prescritta per la distribuzione della comunione sulla mano, per quanto riguarda la ricezione da parte del fedele. E dice questo, che bisogna porre attenzione ai frammenti della particola, i quali vanno consumati sia che rimangano tra le dita, sia che rimangano sul palmo della mano. E questo perché? Allora, anche il sacerdote, del resto, deve purificarsi le dita dopo la Santa Messa e se c'è la comunione dopo la distribuzione dell'Eucaristia. Purificare non solo le dita, ma tutto quello che ha contenuto il corpo e il sangue di Gesù. Ecco, se venissero trascurate queste cose, o peggio, se per incuria venissero calpestate queste particelle visibili, si compirebbe senza dubbio un sacrilegio nei confronti dell'Eucaristia. E questo dobbiamo dirlo, che purtroppo molti fedeli su questo punto non sono edotti, non hanno le conoscenze, non sono stati istruiti, ma questo è il compito dei parroci, i quali, se vogliono distribuire la comunione sulla mano, devono anche istruire i fedeli su come fare per ricevere la comunione, e poi anche far sapere ai fedeli come devono purificare le loro mani e le loro dita, proprio per evitare che i frammenti vadano dispersi e soprattutto per fare ciò che la Chiesa ci prescrive. Adesso, invece, questo riguarda un altro aspetto, quello che diceva San Tommaso per quanto riguarda la distribuzione del corpo di Cristo. E San Tommaso diceva questo, che soltanto il sacerdote può distribuire e quindi toccare il corpo di Cristo. E questo per tre motivi. Poi ci sono stati degli indulti che hanno permesso anche ai laici. Ma i motivi per cui soltanto il sacerdote potrebbe toccare il corpo di Cristo sono questi. Il sacerdote consacra in persona di Cristo. Quindi al sacerdote compete sia consacrare che distribuire la comunione. Poi il sacerdote è mediatore tra Dio e il popolo, perciò spetta a lui sia offrire a Dio i doni del popolo che al popolo i doni di Dio. Poi, terzo, per rispetto all'Eucaristia, essa non viene toccata da alcuna cosa non consacrata. Per questo, ossia perché entrano in contatto con con le sacre specie, sono consacrati il corporale e il calice, nonché le mani del sacerdote. Ad altri non sacerdoti è permesso toccare l'Eucaristia solo in casi di necessità, se per esempio l'ostia stesse per cadere a terra o in altre situazioni eccezionali. Questo è quello che la Chiesa ha fatto fino al Concilio Vaticano II. Poi ci sono stati chiaramente questi indulti, queste possibilità. Noi seguiamo ciò che la Chiesa ci dice di fare, ma dobbiamo anche sapere perché, diciamo, il compito principale di distribuire l'Eucaristia e di toccare l'Eucaristia è del sacerdote, proprio perché il sacerdote è disposto, è stato ordinato per questo, ha avuto la consacrazione delle mani per questo, cosa che invece non avviene per i fedeli, per i laici. Adesso, alla fine, per concludere, ricordiamo che ancora San Giovanni Paolo II scrisse nell'enciclica Ecclesia de Eucharistia che dobbiamo dare all'Eucaristia tutto il rilievo che essa merita e badando con ogni premura a non attenuarne alcuna dimensione o esigenza. Ci dimostriamo veramente consapevoli della grandezza di questo dono. Ci invita a questo una tradizione ininterrotta, che fin dai primi secoli ha visto la comunità cristiana vigile nella custodia di questo tesoro. Non c'è pericolo di esagerare nella cura di questo mistero, perché in questo sacramento si riassume tutto il mistero della nostra salvezza. E così poi. Sempre sull'insegnamento di San Giovanni Paolo II, fece il Santo Padre Benedetto XVI che iniziò a distribuire ai fedeli il corpo del Signore direttamente sulla lingua e stando inginocchiati. Chiaramente non come unica possibilità, ma diede questo esempio. Questi insegnamenti ci ricordano dunque l'importanza che ha il modo di ricevere l'Eucaristia, per poter riconoscere sempre più e sempre meglio che in quell'ostia consacrata c'è veramente Gesù e che quindi va adorata in ogni modo. Quando ci accorgiamo che ci sono degli abusi, ecco, non esitiamo. Andiamo dal parroco, andiamo dal sacerdote, chiaramente sempre in spirito di umiltà, presentandoci come se noi sapessimo tutto, come se noi fossimo, diciamo, i garanti della legge, ma sempre con l'umiltà facciamo presente qual è la legge della Chiesa in questa materia, che ci sono delle norme precise che il parroco dovrebbe sapere, chiaramente ogni sacerdote dovrebbe sapere, ma che purtroppo a volte si ignorano. Ecco, il compito del fedele è anche questo, è ammonire, cioè di far presente, più che ammonire, di far presente che ci sono eventuali norme, che ci sono eventuali abusi e che vanno corretti per l'edificazione del corpo mistico, per l'edificazione della Chiesa e per la nostra santificazione. Il tempo a nostra disposizione anche oggi è terminato. Auguro a tutti una santa giornata. Ave Maria.